24 mattino.
Questa triste vicenda, spero che almeno l'Europa si sia svegliata, abbia capito che non bisogna fidarsi degli americani.
Simone, resistere, resiste, resistere. Dai!
Anche 24 mattino è sotto attacco anche i russi. È una radio scomoda.
Non lo so, caro ascoltatore, però per chi si fosse collegato solamente adesso, oggi stiamo andando in onda in una situazione un po' precaria. I nostri saremmo in diretta ai nostri studi di Roma, ma è saltata la luce nel palazzo e quindi siamo qua in una sorta di collegamento telefonico, mezzi sicuramente migliori del telefono tradizionale, del resto i potenti mezzi di Radio 24 ce lo consentono, ma siamo qua. Chissà, caro ascoltatore, se l'Europa si è svegliata oppure no. Qualche segnale, a dire il vero, sembra esserci. Che questi segnali possano essere confermati, non lo sappiamo. È martedì 25 febbraio, sono le 7:20, al microfono o al telefono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino e le vostre voci al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, sempre per i suddetti motivi un po' complicato per me stamattina leggere gli WhatsApp scritti, quindi andate di vocali, vai, anche voi che normalmente siete un po' più timidi e che preferite scrivere, anche le vostre voci assonnate appena sveglie vanno bene, sono utili. Le aperture dei giornali di oggi, come potrete intuire, sono in larga parte dedicate all'Ucraina e alla Germania. Apre appunto sulla Germania il Sole 24 Ore, che pure è una fascia in alto dedicata come sempre alle questioni di politica estera relative alle guerre. Ucraina, l'ONU approva la risoluzione Kiev, Unione Europea, Stati Uniti e Russia abbattuti, e poi la Cisgiordania con i 40.000 profughi palestinesi, la Croce Rossa che dice che è emergenza, ma il titolo forte è proprio su Merz e sulla Germania. Berlino apre sui vincoli al debito. Il cancelliere in pectore Friedrich Merz si dice disponibile ad allentare il freno al debito che limita la capacità di spesa della Germania. E su questo poi torneremo in rassegna stampa. Si segnala anche con un certo vigore sul Sole 24 Ore e con una foto quello che ha deciso di fare Apple, che ha deciso di cedere a Donald Trump negli Stati Uniti 20.000 posti e 500 miliardi in questi programmi di ritorno all'investimento negli Stati Uniti, favoriti o meglio quasi imposti dall'amministrazione Trump. L'ansia e le veglie per il Papa e il lieve miglioramento nella prima pagina del Corriere della Sera, che però ha il titolo forte sulla forza di pace europea in Ucraina. La Germania verso un governo con CDU-SPD è il titolo del Messaggero, anche se il titolo forte è Trump Europa, strappo su Kiev. La Stampa addirittura titola La guerra dei mondi, proprio sul voto che c'è stato alle Nazioni Unite, quello nel quale nel documento si parlava di aggressione russa e che non è stato votato dagli Stati Uniti. Trump, Georgia leader forte, Libero così decide di aprire con le parole del presidente americano. La Verità sostiene che il voto è stato rubato anche a Berlino. Invece di dare risposte su salari, immigrazione, follie green, i socialisti clamorosamente battuti alle urne torneranno al governo perché la CDU è disposta a qualsiasi acrobazia pur di escludere la destra. C'era due volte è il titolo del Manifesto. E perché? Perché questa è una riedizione della grossa coalizione che si era già vista ai tempi di Angela Merkel. I democristiani di Merz si prendono l'Ovest, i sovranisti divide l'intero Est, le Germanie sono di nuovo due, mezza a destra e l'altra mezza ancora più a destra. Già visto in Francia, Austria, Olanda e nei paesi scandinavi, quel muro torna a crescere nel cuore dell'Europa. No, scusate, in realtà il riferimento era altro, era alle due Germanie. Il giornale non ha un'apertura vera e propria, perché ci sono dei titoli sparsi dove dominano due nella parte alta: intesa storica con gli Emirati Arabi, in Italia 40 miliardi di investimenti, e la Premier che stoppa il decreto bollette, adesso servono misure più efficaci. Però quasi identico spazio trovate in pagina sulle Ore della Speranza, tutti con Francesco, e su Trump a Macron che dice Putin accetterà truppe di pace europee. Il Fatto Quotidiano fa i conti sulle armi, Europa-Russia, dati falsi sulle armi per farcene comprare di più, spendiamo già il 58% in più di Mosca. Financial Times, Politico e i giornali italiani non rettificano, dice Cottarelli, sono i dati che sono stati forniti nei giorni scorsi da, adesso vi dico, l'istituto, andando a pescare, era l'International Institute for Strategic Studies. L'errore sarebbe nel calcolo fatto non esattamente a parità di potere d'acquisto. Poi vedremo se avremo spazio per tornarci. ONU e G7, lo strappo di Trump è il titolo della Repubblica. Europa anno zero è quello del Riformista. Germania, CDU, SPD, Trump riceve Macron e forse Zelensky. Crollano i socialisti, avanzano i nazisti, paura è il titolo dell'Unità. Avere l'AfD fuori dal governo è una gran notizia, è il titolo del pezzo di Giuliano Ferrara che apre il Foglio. Ma i cordoni contro i fascismi in Europa hanno portato a vittorie dubbie e sconfitte vere, che è la riflessione, come sapete, che stiamo portando avanti ormai da qualche tempo. Divisi pure all'ONU è il titolo di Avvenire, mentre Ucraina, scontro tra Stati Uniti, Europa all'ONU, in Germania verso la grosse coalizione, è invece il titolo di Domani. Queste sono le aperture dei giornali di oggi, prima di andare, di entrare in tutti i grandi temi di questa giornata, che sono senza ombra di dubbio appunto l'Ucraina, la Germania e tutto quello che sappiamo. Vi vorrei portare su, vabbè, questo rientra, se volete, nella categoria dei era delle cose, mi viene da dire, grazie a qualcosa, però diciamo così, nella categoria dei pezzi che ci raccontano delle ricerche scientifiche che forse che dicono qualcosa sulla base di dati scientifici, finalmente, che forse già avevamo intuito. È un pezzo di Elena Dusi che racconta di una ricerca vastissima effettuata in Gran Bretagna tra 500.000 di individui censiti, dei quali i ricercatori hanno tracciato il profilo del rischio di ammalarsi condizionato dai geni da una parte e altri 164 fattori dall'altra. Indovinate un po', i soldi fanno la longevità. Perché il fattore che più incide sulla longevità è il fumo, legato all'insorgenza di 21 delle 22 malattie prese in esame a Oxford. Al secondo posto ci sono le condizioni socio-economiche, come il possedere la casa, alloggiare in affitto, dover pagare un mutuo, avere un contratto di lavoro stabile. Ma pensa un po', i ricercatori di Oxford che cosa mai ti vanno a scoprire? Un po' più seria, anche serissima naturalmente, questa ricerca di Oxford, per carità, c'è una vicenda che è rimasta un po' sotto traccia in questi ultimi giorni, mi pare, e presente soprattutto e solo nelle cronache locali, esplosa nel fine settimana, ed è una storia che arriva da Trento e che mette insieme tante cose e tante riflessioni. È la storia di una poliziotta transessuale che in un bar di Trento è stata aggredita da un gruppo di tre ultra, insultata, strattonata, pugni, uno sgabello in testa, 22 punti di sutura, naso rotto, trauma cranico, 30 giorni di prognosi e una grande angoscia. Mi chiami Alessia, dice ad Andrea Pasqualetto, intervistata a pagina 23 del Corriere della Sera, questo diventerà il mio nome. Il nome maschile è un altro, sui documenti c'è ancora quello, lo cambieranno fra qualche mese, spero. Come vanno i fatti? La notte di San Valentino, Alessia, 53 anni e da 34 in polizia, si è infilata in un bar vicino allo stadio Briamasco di Trento e ne è uscita malconcia. Tre giovani energumeni hanno preso a insultarla e strattonarla, e poi, dopo che lei ha reagito rifilando un cefone al più esagitato, a picchiarla violentemente con calci, pugni e pure uno sgabello. Era in borghese, aveva una mini, un paio di stivali, la camicia, la borsetta, ma sapevano di avere a che fare con una poliziotta perché uno dei tre mi conosce e io conosco lui. Loro fanno parte della Nuova Guardia, un gruppo di ultra di estrema destra della curva Malir di Trenmaier, spero di aver letto bene perché ho sottolineato, mi è sparita una lettera. Lo so bene anche perché vado pure io allo stadio, ma alla sud, in tribuna. In che rapporti è con i suoi colleghi che stanno indagando sul caso? Tenga conto che io lavoro in un ufficio fuori Trento, con i colleghi ho un buon rapporto che quantomeno non inficia il mio status. In polizia sto comunque facendo un percorso particolare del quale non voglio parlare, dice, per non creare confusione. E il racconto è esattamente questo. In sostanza è una donna delle forze dell'ordine, sapevano perfettamente che era una donna delle forze dell'ordine, picchiata in quanto trans. C'è stata un po' di mobilitazione nei giorni scorsi a Trento, ma poco più. Chissà cosa sarebbe successo se fosse stato un poliziotto maschio, se sarebbe stata tutto un po' più energica la mobilitazione, chissà. Prima, ripeto, poi su tutta la questione ucraina, sulla coda italiana e sulla vicenda Merz, sulle elezioni tedesche, torneremo tra poco dopo la pausa, però non vorrei, vorrei toccare comunque l'ultima vicenda della quale ci siamo già occupati in parte alle 6.45 di spionaggio nei confronti di una persona. Nella fattispecie si tratta di Don Mattia Ferrari, il cappellano di bordo di Mediterranea Saving Humans, una delle ONG che si occupa del salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Ma al di là del fatto che sia stato lui la persona spiata, come sappiamo, con questo software israeliano, sono stati controllati lui, Luca Casarini, un altro attivista e anche un giornalista, Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage. Ho trovato molto interessante sul Manifesto a pagina 8 questo pezzo di Umberto Rapetto, che è un ex uomo delle forze dell'ordine che si occupa di queste cose e che ha il pregio di non, come dire, non buttarla in politica, ma di chiarirci molto bene perché è un problema questo tipo di spionaggio e soprattutto come va ricostruita la catena di coloro che di coloro che se ne sono occupati. Innanzitutto nota Rapetto con un certo grado di ironia che la sindrome di Polifemo attanaglia le istituzioni, che a chi domanda chi sia stato a spiare giornalisti e attivisti, a sfiorare il segreto del confessionale di un cappellano, risponde con forza: nessuno. Mentre si allunga l'elenco dei soggetti inaspettatamente bersaglio di controlli viscerali, si rende necessario troncare qualsivoglia chiacchiericcio, giocando a carte coperte una partita senza dubbio faticosa o dolorosa, ma è inevitabile. Dice, Rapetto, non è possibile che non si riesca ad individuare chi ha utilizzato un micidiale software in grado di eviscerare i soggetti presi di mira. E perché non è possibile? Qualunque operazione venga svolta con un certo sistema determina la rigorosa archiviazione di data e ora dell'attività, stazione di lavoro fisicamente individuata e localizzata, identificativo dell'operatore, verifica del livello di abilitazione, inserimento di password o di badge autorizzativi, contesto di intervento, chiavi di ricerca utilizzate, esito ottenuto, eventuali stampe eseguite o memorizzazioni su supporto digitale effettuate, tempo dedicato, iniziative correlate. Questo registro, di regola non manipolabile, si chiama log e sorprende che Copasir o altre entità non ne abbiano preteso la sua attenta lettura, magari supportata dalla collaborazione critica di qualche esperto indipendente gerarchicamente. Scoprire chi ha fatto cosa, quando, come, perché è solo l'aperitivo, l'antipasto potrebbe essere il capire almeno approssimativamente cosa fa Paragon con quel che ha installato. Siamo ai margini di un immaginario convivio luculliano. Le portate, scrive Rapetto, sono davvero tante. Una pausa.
Tempo in diretta.
Una perturbazione atlantica porta piogge sparse su gran parte dell'Italia. In mattinata ombrelli aperti, specie sul fianco tirrenico e al nord-ovest, con neve sulle Alpi oltre i 1300 metri. Dal pomeriggio fenomeni in estensione verso il nord-est e localmente verso le regioni adriatiche. Qualche temporale dalla sera. Quota neve in calo fino a 1100 metri sulle Alpi. Temperature in diminuzione da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
24 mattino.
L'ultima di Macron è quella di indire, organizzare summit per un accordo, una trattativa sul conflitto russo-ucraino senza concertarlo con gli altri partner europei e Bruxelles, e nessuno dice niente, non una critica.
La storia di Trento sarebbe anche da chiedersi quanti dall'altra parte si sarebbero mobilitati per un trans che però è poliziotto.
Ma avete pagato la bolletta della luce? Perché mi sa che ve l'hanno tagliata.
Maledizione, può darsi, caro ascoltatore. Sul primo punto, ma caro ascoltatore, io... Guarda, io a volte sono perplesso per come... In certi momenti si segua poco il tutto. Le critiche sono state nettissime al vertice di Macron, ma l'abbiamo fatte anche da queste parti, si sono espresse le perplessità, le critiche che sono arrivate anche dall'Italia sul formato di questo vertice sono state, non dico forti, ma sicuramente sono state fatte filtrare con energia. Poi c'è naturalmente c'è un linguaggio diplomatico, no? Che è un linguaggio diverso da quello tradizionale, quindi magari uno non è che dice esplicitamente questo vertice è un vertice fatto in maniera stupida, però mi sembra che le critiche ci siano state notevoli, e i risultati del vertice poi sono là alla fin fine a dimostrarlo. L'Ucraina e questi 3 anni dalla guerra, che segnano anche una spaccatura in seno alle Nazioni Unite tra gli Stati Uniti e l'Europa. Forse non possiamo che partire, e abbiate pazienza perché tocca anche fare un sorriso, dai risultati abbastanza imbarazzanti della petizione pro-Russia che è stata firmata nelle scorse ore. Nelle scorse ore è stata realizzata questa petizione contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quelle frasi delle quali molto si è discusso, ed è stata poi consegnata sabato con le sue 10.000 firme da Vincenzo Lorusso, giornalista dell'agenzia di stampa International Reporters, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che ha postato poi un video su Telegram. I due intonano insieme Bella Ciao. Il punto è che si è scoperto che le firme sotto questa petizione, tra le firme che ci sono sotto questa petizione, ci sono, avete presente i colmi che dicevamo da bambini? Tra le firme, Ciolanka Sbilenka, Vagina Quasinova, Galina Sbatilova, e se non sbaglio c'è anche la firma di un porno attore. Forse andrebbe scavato un po' più a fondo la lista delle firme che sono state realizzate sotto questa petizione. Siamo a pagina 11 della Repubblica, una pagina 11 di Repubblica che riporta, visto che abbiamo ospitato poco fa anche Pedullà del Movimento 5 Stelle, riporta un'intervista di Francesco Bei a Lorenzo Guerini, che è un po' il leader dei riformisti del Partito Democratico e presidente del COPASIR, il Comitato di Parlamentari controllo sui servizi. Il riassunto è nel titolo: in Europa nessuna ambiguità, noi distanti da Conte. Sul fronte della sostanza internazionale, fuori dalla politica italiana, la cosa forse più importante, più rilevante da registrare, al di là del voto di ieri alle Nazioni Unite, che lo è senza ombra di dubbio, è l'incontro appunto tra Emmanuel Macron e il presidente americano Donald Trump. Andrei da Viviana Mazza e Stefano Montefiori, che sono i corrispondenti del Corriere della Sera tra Washington e Parigi, e siamo a pagina 6. Al termine della conferenza stampa riassumono: il presidente francese Emmanuel Macron parla di una svolta e di progressi sostanziali. Sui dettagli bisognerà ancora lavorare, ma a suo dire alcuni paesi europei e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di principio sulla garanzia per portare una pace solida e durevole in Ucraina, realizzabile a breve termine, che veda truppe europee di mantenimento della pace schierate sul suolo ucraino dopo la fine dei combattimenti, con il supporto indispensabile, ma senza soldati sul terreno, americano. Dice Macron, le discussioni sono state estremamente fruttuose con Donald Trump, a sua volta Zelensky potrebbe essere ricevuto alla Casa Bianca nei prossimi giorni. L'obiettivo di Donald Trump, e lo ha detto abbastanza nitidamente, è di portare Zelensky alla firma di un accordo sulle terre rare o su, per essere più precisi, sui minerali strategici ucraini. Un accordo che Trump ha definito molto vicino e che potrebbe portare appunto un sostegno in qualche forma di sicurezza all'Ucraina. Nessuno ha specificato apertamente quali paesi europei potrebbero partecipare a questa forza di pace, ma si parla di Francia, Regno Unito, Paesi Baltici, Danimarca, forse Svezia e altri. E l'Italia, vi chiederete voi? Meloni sarebbe pronta a inviare truppe, ne scrive Ilario Lombardo a pagina 3 del quotidiano La Stampa, ma riscontra al momento la contrarietà anche degli alleati. Per 2 anni sono state le armi, scrive Lombardo, ora saranno gli uomini, non più i SAMP-T, i pacchetti di aiuti, le munizioni spediti a Kiev nonostante un Parlamento sempre più riluttante. Da qui in avanti la politica italiana discuterà e si dividerà sui soldati da inviare in Ucraina. Il primo assaggio c'è stato già ieri. Alle 21:25 arriva una nota della Lega. Nessun soldato italiano in Ucraina. Una sentenza telegrafica, il comunicato è una risposta al disegno di Macron esposto a Washington accanto al leader americano Donald Trump. Meloni, che nelle scorse ore ha scelto di non andare nella capitale ucraina insieme agli altri leader europei, ma siede al tavolo del G7 in videoconferenza, a cui inizialmente non voleva partecipare, sta riflettendo. Lo scenario di soldati europei in Ucraina porta con sé molte incognite, come ovvio che sia. Meloni è arrivata al G7 con una proposta. L'Italia invierà soldati solo nel quadro di una missione internazionale di pace, con precise garanzie di sicurezza, che dovranno avere un grado di coinvolgimento anche americano. La formula dovrebbe essere quella di una forza di peacekeeping sotto l'ONU, come ipotizzato dal ministro della difesa Guido Crosetto. Solo così, è convinta Meloni, sarà digeribile dai partiti Lega, Movimento 5 Stelle e dall'opinione pubblica italiana. E però, come capite bene, anche un'ipotesi di questo genere non è facile, nemmeno quella da far digerire. Tutto questo ci porta all'altro grande attore che sta arrivando sulla scena europea, che è il cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz, che arriverà presumibilmente nelle prossime settimane ad un accordo con la SPD per formare un nuovo governo, e che promette una serie di cambiamenti interessanti, di cui il primo, quello al quale guarda con più attenzione per esempio il Sole 24 Ore oggi a pagina 2, è l'apertura sull'allentamento al freno del debito. Andiamo da Gianluca Di Don Francesco, che è inviato a Berlino, e a pagina 2 del Sole: i cristiano-democratici provano ad accelerare sui negoziati di coalizione per formare un nuovo governo. Hanno incassato il secondo peggior risultato della loro storia, ma sono il primo partito. Abbastanza sorpresa, le urne hanno consegnato a Merz la possibilità di un patto a due con i socialdemocratici, quello che ci dicevamo già ieri, una riedizione della grande coalizione, ma non così grande. Occhio che questo potrebbe essere un elemento interessante. Insieme hanno 328 seggi, una manciata in più rispetto alla maggioranza di 316. Non era scontato. Alla vigilia si temeva che sarebbe stata inevitabile una nuova alleanza 3 dopo il fallimento del semaforo. L'allentamento al freno del debito, che è uno degli elementi che tiene un po' frenata l'economia tedesca, che avrebbe dei margini di spesa perché ha un debito piuttosto basso in rapporto al prodotto interno lordo, ma che appunto non spende. Ieri Merz ha detto di voler aprire un confronto su ritocchi limitati e ha affermato che il Bundestag, il Parlamento, è in grado di prendere decisioni in qualsiasi momento, anche dopo le elezioni, prima quindi che si sia insediata la nuova Camera, dove AfD e Linke hanno la minoranza di blocco sufficiente a stoppare le riforme costituzionali, perché vi ricordo che il freno al debito è all'interno della Costituzione tedesca. L'obiettivo sarebbe finanziare la spesa per la difesa, magari con un nuovo fondo speciale. C'è tempo fino al 24 marzo, ma sarebbe un modo controverso per preparare la nuova legislatura. Qualche lettura ulteriore, qualche riflessione ulteriore su quello che può rappresentare l'arrivo di Merz, molto celebrato su alcuni giornali, lo facciamo dopo il traffico.
24 mattino.
E va bene, dunque veniamo un po' di letture su quello che può rappresentare la nuova legislatura tedesca anche a livello europeo, perché, lo ripetiamo ancora una volta, continua a essere il paese più importante d'Europa. Oltre alla ricostituzione dell'asse franco-tedesco, del quale si è parlato lungamente nei giorni scorsi, andrei invece su questioni di politica interna che non sono indifferenti, perché possono segnare l'andamento di questa legislatura, laddove AfD viene esclusa, ma lo stesso Merz ha detto la politica moderata deve prendere delle decisioni forti se vuole contrastare la destra, no? Questa è l'idea. Scrive Isabella Bufacchi a pagina 3 del Sole 24 Ore. Le premesse politiche per poter gridare al miracolo per ora non ci sono. La vittoria di CDU-CSU è benvenuta da mercati e industria, ma il 28,5% dei voti è un mandato debole. Il 69enne Merz è un punto interrogativo. Non è mai stato sindaco, né ministro, né ha mai ricoperto importanti incarichi politici a livello locale, regionale e federale. Saprà fare il cancelliere? In quanto all'SPD, dopo una tale batosta elettorale, entrerà nel governo barcollando come un pugile dopo un KO, in cerca di un'identità futura vincente e con l'obiettivo di recuperare elettori per non scomparire del tutto. Basterà l'arrivo di Boris Pistorius, ex ministro della difesa, a garantire la grinta per una svolta in positivo? E quali compromessi saranno necessari per l'accordo di coalizione, visto che CDU-CSU mirano a tagliare le tasse societarie per aiutare le imprese risparmiando sul sociale, mentre l'SPD preferisce i sussidi e tassare i più ricchi? Il tema è rafforzare l'Europa, secondo Merz, ma il modo migliore, scrive Bufacchi, per rafforzare l'Europa è rafforzare la crescita tedesca, potenziando gli investimenti pubblici, produttivi e infrastrutturali. Insomma, la svolta sta anche nel fare più debito e in fretta. Adriana Cerretelli riflette invece sempre a pagina 3 su quello che rappresenta per l'Europa e riporta le parole di Merz. L'Europa deve essere in grado di difendere se stessa, non può più contare sul fatto che Trump onori le garanzie NATO, che abbatte con una frase il muro di incomunicabilità tra l'irriducibile atlantismo della Germania del dopoguerra e il solitario autonomismo della Francia e pone le basi di un'integrazione prima possibile. Punta al recupero dell'intesa franco-tedesca, ma aggiornata alla nuova geopolitica dell'Unione a 27, il cui baricentro guarda sempre più ad est. Quindi, governance formato Weimar, triumvirato tra Berlino, Parigi e Varsavia, senza ignorare Italia-Spagna e nemmeno Baltici e Scandinavi. Come procedere e finanziare la rinascita dell'Europa e con quale consenso politico tra governi deboli, nazionalismi forti di estrema destra e sinistra, cioè margini di manovra ridotti, con il cemento della paura, la consapevolezza che il vecchio mondo è finito. Peccato che in giro non si vedano grandi leader per spiegarlo ai cittadini. No, uno c'è, Volodymyr Zelensky, un piccolo grande uomo che si batte e non molla, scrive Cerretelli. Ma c'è qualcosa di più su cui riflettere nel come sono andate le elezioni tedesche? Il primo è questo. A Berlino, allora, innanzitutto c'è stata un'esplosione della sinistra. Oltre a AfD, Alternative für Deutschland, c'è da segnalare, della quale abbiamo commentato ampiamente, c'è anche Linke, la sinistra, che è a sinistra dell'SPD, dei socialisti, e ha preso l'8,8% nazionale, ma prendendo addirittura il 20% circa a Berlino, ed è il primo partito della capitale. Direte voi, è un classico, cioè sono i centri, i grandi centri, le grandi città che votano la sinistra. In realtà qua le cose, racconta Irene Soave sul Corriere della Sera, pagina 14, sono andate un po' diversamente. Cosa è successo? In una città divisa in due, con i quartieri della vecchia Berlino Est che hanno votato tutti la Linke e i quartieri borghesi dell'Ovest la CDU. Anche a Berlino, come nella mappa nazionale, la distribuzione del voto ridisegna quasi il muro, ma segue anche una geografia più precisa, quella dei prezzi delle case. Interi quartieri ex bohemien, oggi costosissimi, che cacciano a colpi di affitti e ristrutturazioni dorate la vecchia popolazione di giovani ed ex giovani. Come vedete, ci sono un sacco di problemi poi all'interno dei paesi occidentali che in qualche modo rispecchiano anche problemi che abbiamo noi. Insomma, con questo aumento degli affitti, a Friedrichshain, epicentro dell'imborghesimento, la Linke ha preso il 31,7%, a Prenzlauer Berg il 30%, a Neukölln il 25% e così via. Tra i colpi della campagna della Linke, un'app che calcola le tariffe corrette per l'affitto, con un servizio di denuncia per chi scopre di pagare troppo. L'hanno usata in 32.000 e denunciato in molti. E nella prima delle questioni sul piatto, la riforma del freno al debito, la Linke ha già detto ieri che porrà condizioni. No, se serve per scopi militari, sì, per la spesa sociale. Quindi anche questa forza entra in Parlamento, entra in forze in Parlamento. Così naturalmente come ha fatto la AfD. Anche qua, se volete, una riflessione che per certi versi ci può, non so se ci può riguardare, ma qualcuno ha evocato non solo questa divisione tra Germania Est e Germania Ovest come una divisione tra Sud e Nord, ma soprattutto una divisione tra aree italiane che sono ancora fortemente ancorate all'industria e aree deindustrializzate. Scrivono Giovanni Diamanti e Salvatore Borghese sul Messaggero a pagina 7. Le differenze nel comportamento elettorale tra Est e Ovest sono il riflesso di una diversità sociale ancora oggi estremamente evidente, nonostante gli sforzi titanici compiuti dal governo federale tedesco. Perché a Est, lo ricordiamo, il primo partito è ovunque Alternative für Deutschland, o quasi ovunque Alternative für Deutschland, che è appunto il partito di destra, mentre di là è quasi ovunque la CDU. In effetti, se si osservano le mappe della Germania, e qua sono ben rappresentate, che riguardano variabili sociali ed economiche come il reddito, il tasso di disoccupazione, l'età media, la presenza di immigrati, il possesso di automobili o la religione, sembra di guardare due paesi diversi. Più ricca, popolosa, densa di giovani e immigrati, con pochi disoccupati e molti credenti, la Germania occidentale, povera, con emigrazione interna, età media in aumento, con meno immigrati e molti meno credenti, la Germania orientale. Mi pare uno spunto interessante. Segnalo anche, a proposito di quello che possiamo definire risveglio dell'Europa, prima di chiudere, questo pezzo di Giuseppe Chiellino, anzi sono due pezzi, solo due giornali se ne occupano, Il Sole 24 Ore con delle indiscrezioni e anche La Verità con Sergio Giraldo a pagina 18. Domani verrà presentato a Bruxelles il Clean Industrial Deal. Che cos'è? È il documento con il quale si rivede radicalmente, si rivedono non radicalmente, ma in maniera piuttosto forte, le politiche energetiche e il Green Deal europeo, e quindi le politiche che riguardano la transizione ecologica, con l'obiettivo di stemperare alcuni vincoli climatici considerati troppo penalizzanti per la competitività dell'industria europea. Il provvedimento sarà accompagnato dai primi due pacchetti omnibus di semplificazioni sulla sostenibilità e sugli investimenti. Addirittura titola La Verità: le multe dell'Europa contro le emissioni finiscono nel freezer fino al 2027. Qualcosa forse sta già cambiando. Il GR.